In altre parole.
Secondo appuntamento della settimana con la nostra rubrica e secondo appuntamento con Eraldi Affinati, scrittore tra i più rappresentativi in Italia della sua generazione che, lo ricordo, è nato a Roma nel 1956, ha fondato con la moglie Anna Luce Lenzi il progetto Scuola Penny Wharton per l'insegnamento gratuito della lingua italiana agli immigrati, scuola che ha trovato un approdo anche nel Cantone Ticino, nel liceo cantonale di Lugano 1. Eraldi Affinati, quindi scrittore e docente e pedagogista, come l'abbiamo già presentato ieri mattina. Nel 2021 è stato nominato Commendatore della Repubblica Italiana per motu proprio dal Presidente della Repubblica, ovviamente Sergio Mattarella. Pochi giorni fa gli è stato conferito il premio Luciano Bianciardi dedicato al lavoro culturale. Ricchissima è la sua bibliografia che ci farà un po' da filo conduttore in questa settimana che trascorriamo insieme. Ricordo alcuni libri, alcuni lavori, Campo del Sangue, finalista allo Strega nel 97, Un teologo contro Hitler sulle tracce di Dietrich Bonhoeffer, La città dei ragazzi, Elogio del ripetente, L'uomo del futuro sulle tracce di Don Lorenzo Milani, un altro finalista al premio Strega però nel 2016, Il Vangelo degli Angeli e l'ultimo, pubblicato da HarperCollins, Delfini, Vessilli, Cannonate, un'autobiografia letteraria che raccoglie scritti sparsi, riflessioni, anche meditazioni. Nel 2003, e qui chiudo la scheda biografica, ha curato per i meridiani di Mondadori l'opera di Mario Rigoni Stern. Eraldi Affinati, ben ritrovato e buon Santo Stefano.
Anche a voi, buongiorno a tutti.
Ieri ci siamo occupati del giorno di Natale dalla prospettiva di chi si interroga su come si può parlare di Dio ai giovani oggi. Ci eravamo salutati lasciando in sospeso il racconto di un'esperienza che lei appunto racconta nel suo ultimo lavoro, Delfini, Vessilli e Cannonate, ed è un racconto legato alla scuola Penny Wharton. Questa vicenda la ritroviamo nel testo La stella dei profughi, siamo a pagina 157 sotto la rubrica, diciamo la sezione meglio ancora, intitolata Dio. È la vicenda che ieri ho accennato come esemplare di un ragazzo afghano. Vogliamo ripartire da qui questa mattina?
Sì, ricorderemo sempre, questo ragazzo si presentò a Roma e non parlava, sostanzialmente era mutolito, probabilmente reduce da traumi bellici, e quindi è stato per noi difficile riuscire a scioglierlo, però pian pianino, grazie anche a alcuni disegni, siamo riusciti a entrare in rapporto con lui, facendolo parlare, facendolo esprimersi, insomma. E questo per dire che quando arrivano da noi questi ragazzi, questi minorenni non accompagnati, si portano dietro delle lacerazioni, quindi noi cerchiamo di avvicinarli, di conoscerli, ecco, e questo è quello che ho sempre fatto io, e questo lavoro che facevo anche alla Città dei Ragazzi, appunto questa comunità educativa alle porte di Roma, da cui poi è partito tutto, ha fatto sì che io mi fossi in qualche modo interessato, ecco, a questi ragazzi, e quindi a un certo punto sono andato nei luoghi da cui loro sono partiti, ecco, sono andato nei paesi dei miei studenti e mi ci hanno portato proprio loro. Questo è il percorso che noi facciamo, non è una scuola quella della Penny Wharton tradizionale, ma è, come dire, anche una modalità di confronto tra le persone, e quindi da quel momento io sono un po' cambiato, ecco, come uomo, come scrittore, come insegnante, perché sono andato nei paesi da cui venivano i miei studenti. Il primo, ricorderò sempre, è stato il momento in cui io sono andato in Marocco con Omar e Faris, che sono stati i miei due studenti della Città dei Ragazzi.
Sì, del libro La Città dei Ragazzi, perché appunto è interessante questo aspetto, e mi scuso se la interrompo, perché sì. In fondo siamo partiti da questa vicenda del ragazzo afghano che si ritrova mutolito a Roma, però lei da romano, grazie anche all'esperienza di questi ragazzi, ha poi viaggiato, e il racconto della Città dei Ragazzi ci riconduce idealmente in Marocco. Allora le lascio appunto raccontare di questo viaggio, perché merita sicuramente.
Sì, e poi un viaggio anche nelle famiglie, no? Perché l'idea di io mi chiedevo, ma chi sono i genitori di questi nostri studenti? Come fanno questi adolescenti a partire? Scappano? Hanno il consenso della famiglia? Allora, Omar e Faris, questi due studenti marocchini, mi dissero, professore, visto che sei così curioso, vieni tu da noi. E io accettai questa sfida, diciamo, di questi miei studenti in classe, andammo a Kouribka, un paesino marocchino non lontano dal deserto, e infatti c'erano poi delle fattorie dove lo mi portarono, e conobbi Absalem, che era il papà di un mio studente. E io gli feci proprio questa domanda, dico, ma tu come hai fatto a vedere andare via tuo figlio, che a quel tempo aveva 12-13 anni? Lui mi diede una risposta straordinaria. Lui mi disse, dice, quando io vidi che mio figlio era deciso a partire, avrei potuto impedirglielo, però avremmo litigato e lui in qualche modo sarebbe partito lo stesso e non avrei più visto. Allora a un certo punto ho deciso invece di accompagnarlo, di portarlo a Tangeri, nello stretto di Gibilterra, e portarlo verso la Spagna. E parlavamo io e lui, io e questo padre del mio studente, con una intensità, con una disinvoltura, con una immediatezza che effettivamente ancora oggi è per me emozionante. Eravamo tradotti dal figlio, che appunto, perché io non parlo arabo, e quindi questa cosa in qualche modo mi ha fatto un po' attraversare il tema della famiglia, ecco, del padre, che in fondo io ero stato un padre putativo, ecco, per questo ragazzo, e il padre biologico vero riconosceva in me, come dire, una sua controfigura, come se io avessi preso il posto di questo padre negli anni in cui Omar era alla Città dei Ragazzi a Roma. Questa è stata una grande esperienza per me.
Lo posso bene immaginare, d'altronde è un racconto davvero, davvero avvincente anche ad ascoltarlo, non soltanto poi da leggere, perché tutte queste storie lei le racconta molto bene nei suoi libri. Io aggiungo che la sezione famiglia è una delle principali di questo suo ultimo lavoro, Delfini, Vessilli e Cannoni. Lei però non è stato soltanto in Marocco, restando in Africa è arrivato fino in Gambia, e di questa vicenda scrive in Vita di Vita.
Sì, sì, questo è l'altro romanzo appunto africano, e lì c'è la storia della madre di Kalik, un altro mio studente appunto africano. Questa donna che non si sapeva se fosse viva o morta, perché il bambino era partito, era fuggito, era piccolissimo, poi è stata ritrovata rocambolescamente, e diciamo, lui quando ormai era grande, Kalik, ha voluto che io, il suo professore di italiano, andassi a conoscere sua madre in Gambia, e io appunto ho visto questo ricongiungimento tra il figlio e la madre appunto a Saregubo, questo sperduto villaggio nel Gambia, e lì ho ritrovato anche lì questa insegna sforacchiata, diciamo, della famiglia che si ricompone, e quello è stato memorabile, perché effettivamente vedere il figlio e la madre che si riparlano dopo tanti anni di assenza, di reciproca assenza, dopo aver creduto che magari fosse morto l'uno o l'altra, insomma, quando sono tornato a Roma, inevitabilmente ho pensato, beh, non posso continuare a fare il professore tradizionale che mette i voti, che spiega il programma, e quindi insieme a mia moglie Anna Luce Lenzi, anche lei come me insegnante, è da lì che ci è venuta l'idea di fondare una scuola appunto alla Penny Wharton per questi ragazzi, per queste persone a cui ridare la parola.
Lei è stato anche in Albania, non è stato soltanto in Africa, perché si emigra anche dall'Albania, certo, forse alcuni anni fa più di oggi. Ce lo racconta, per esempio, in un testo che compare proprio in Delfini, Vessilli e Cannonate, ed è un testo che chiude la sezione famiglia che abbiamo ricordato un attimo fa. È un testo che si intitola Nel paese di fronte, ed è un testo poetico, e ci porta proprio in Albania. Anche questa è una storia che le chiedo di raccontarci.
Sì, perché lì appunto Ermal, questo studente albanese, mi aveva fatto conoscere la madre, che poi morì a Roma di un male incurabile. Quando lei ci fu il funerale, io sono andato a rendere omaggio a questa donna che avevo conosciuto a Roma, E quello è un viaggio anche lì sotto Valona, diciamo, verso le pendici dei monti. Lì sono andato in questo sperduto cimitero. Lì ho ritrovato paradossalmente una forma devozionale funebre che mi ha ricordato un po' Ernesto De Martino, insomma, i miei studi di antropologia, morte e pianto rituale, perché in fondo ho ritrovato in queste prefiche, in queste famiglie, un po' la stessa dimensione dell'elogio funebre che noi non molti anni fa anche noi avevamo, e quindi ho ritrovato anche il rapporto anche tormentato tra il mio studente e suo padre, i nodi irrisolti, i grovigli ancora sospesi. Quel viaggio certamente nel paese di fronte, così come ho intitolato quella poesia appunto in cui ricordavo questa esperienza, anche quello mi ha segnato, insomma, perché in fondo l'Albania è una sorta di pelle morta, no, italiana, nel senso che noi appunto siamo stati lì durante il fascismo e in qualche modo siamo sempre stati profondamente legati a questo paese, e quindi anche l'Albania l'ho esplorata, l'ho vista, ricordo strinsi la mano anche ad Edi Rama, che a quel tempo era il sindaco di Tirana, adesso è diventato il premier albanese. E quindi, insomma, sono tutti grandi, grandi incontri che si fanno quando si esce dalla dimensione unicamente, come posso dire, professionale dell'insegnante, si incontra la persona. Ecco, allora lì a quel punto ti devi mettere in gioco anche te come docente.
Come docente e come persona, ovviamente. Eraldo Affinati, io la saluto ringraziandola davvero tanto per averci raccontato questa esperienza di vita, questa esperienza di viaggio e di incontri. Magari domani mattina torneremo su questo aspetto, sull'aspetto della famiglia, perché ci sarebbero un paio di domande che vorrei ancora porle al riguardo. In ogni caso, grazie davvero di essere stato con noi quest'oggi. Ci ritroveremo domani mattina alle 8:18. Buona festa ancora.
Salve.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.